uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio,
The Soup of the Day.
Buongiorno, eccoci qua, sono tornato per iniziare la settimana di The Soup of the Day insieme ovviamente alle validissime che sono con me, spero, Angela Prudenzi e Chiara Nicoletti. Buongiorno.
Ma buongiorno, bentornato.
Grazie, ma sono così, così un'ospitata più che altro.
Sì, mi ero disabituata, invece ecco.
Stavate meglio senza di me, dite la verità.
Ma non è affatto vero.
Vabbè.
Comunque non lo ammetteremo neanche sotto tortura.
Comunque mi pare
è diverso, sì. Con Angelo facciamo le tre commari, con te pure un po', però vediamo.
Ma secondo me non vi manco e vi sento ogni tanto e mi sembra che ve la cavate benissimo anche senza. Comunque ho pensato che volevo iniziare bene la settimana e allora mi sono proposto per oggi. Primo febbraio inizia, siamo ancora, intanto siamo gialli, che è una bella notizia, no?
Non tutti, no, ma la maggior parte.
Beh, insomma, noi tre siamo gialli.
No? Sì, noi siamo gialli.
Come sempre inizia l'appuntamento della settimana, ogni giorno intorno alle 10, poi replicato più volte nel corso della giornata su Fred, The Italian Channel, su Fred Entertainment, insieme alle validissime e anche ad Angelo Acerbi spesso e a vari ospiti. Anche oggi ci sono degli ospiti, una ospite che sentirete fra poco. Noi intanto iniziamo il nostro appuntamento, abbiamo un sacco di cose di cui parlare, anche magari molte le avrete già dette perché durante la mia assenza, che ormai è più assenza che presenza, sicuramente avrete parlato di tante cose, però insomma sicuramente parleremo del Festival di Cannes, parleremo della Berlinale, parleremo del prossimo Cinema Noir, parleremo del Trieste Film Festival che si è concluso sabato e poi di un sacco di altre cose e anche magari ricorderemo, anzi lo facciamo subito velocemente, ricordiamo che il primo febbraio sono nati due attoroni della storia del cinema hollywoodiano, vero Prudenzi? Vediamo. Beh, se sei preparata.
Intanto, no, allora intanto è nato un regista, John Ford.
Ah, esatto, un regista.
Un super regista.
Però anche un attore, sì, ecco, vedi che è meglio che stia via.
Beh, ci sei mancato veramente.
Sì, ti ricordi? Siete sempre in contatto, ti ricordi quella? Vabbè.
Sì, esatto. Quello che di se stesso diceva, mi chiamo John Ford e faccio western. In effetti per tutta la sua vita ha fatto quasi esclusivamente western. È uno dei registi più amati della storia del cinema, omaggiato dai registi delle generazioni successive, è uno dei preferiti di Kurosawa, di Bogdanovich, di Clint Eastwood, di Wenders, di Truffaut. Orson Welles diceva: per me è il migliore, e anche Godard si è sempre espresso favorevolmente. Uno in grado di mettere d'accordo tutti questi registi non poteva che essere appunto un grandissimo anche lui. Io non so nemmeno se devo citare qualche titolo, perché veramente insomma
un paio tanto
paio li vogliamo dire,
dilli. Dai, se li sai.
Cito uno vecchissimo che è Cavallo d'acciaio, che è del 1924, insomma film che è considerato davvero una rivelazione. Poi c'è Pattuglia sperduta, Uragano, Ombre rosse, Alba di gloria, Furore, Sfida infernale,
sono tantissime.
Portapace, basta.
Sono tantissimi.
Ne più di 100, quindi non ce la farei a dirli tutti.
Vabbè, oltre che il compleanno di John Ford, che quanti anni avrebbe compiuto oggi? Vediamo, era del 1894, quindi insomma ne avrebbe parecchi, e sarebbe forse stato vaccinato, perché sicuramente è in quella fascia d'età che se partono dall'alto. 2021 meno 1894, tanto per fare i conti. 2020.
Ne avrebbe avuti 126,
esatto.
127, sì, 127. Vabbè, però anche noi potremmo arrivarci, perché adesso a dare retta a chi non crede al vaccino, chissà che cosa si succede, ci cambia il DNA, arriveremo a 180 anni,
mutatissimi.
Esatto, mutatissimi.
Ascoltiamo una canzone, vai, torniamo fra poco.
Fred
Parlavamo prima di John Ford, che era nato il 1 febbraio, un altro grande personaggio della storia del cinema hollywoodiana, che è nato il 1 febbraio 1901. Era un grande attore che risponde al nome di Clark Gable, che tutti noi ricordiamo soprattutto per...
Beh, tanto Via col vento,
Via col vento, infatti.
Insomma, come si fa? Domani è un altro giorno, ecco, forse no, è tutta lì.
Poi ha vinto anche un Oscar, comunque lui, ha vinto un Oscar per un film che si chiamava Cadde una notte.
Frank Capra.
Di Frank Capra,
grandissimo,
infatti.
Film, vabbè.
Un uomo di classe, vero?
Che ha attraversato tutti i generi nel corso della sua breve carriera, tutto sommato, perché è morto che aveva 60 anni, però insomma ha fatto di tutto, dalla commedia al noir al drammatico, insomma attore versatile e con un look ad altri tempi, se così si può dire, no?
Beh, anche lui era di quei tempi lì, degli altri tempi.
Di quei tempi lì, quei tempi in cui gli uomini, anche giovani, sembravano avere un sacco di anni in più, perché avevano quest'aria così un po' da signori fatti, ecco. Grande amante di attrici e non solo, di donne in generale, tante donne, un solo amore, Carol Lombard, che è scomparsa giovanissima, alla quale lui non ha mai smesso di portare, come dire, una fedeltà anche oltre la morte, pur essendosi risposato successivamente.
Era scomparsa in un incidente aereo, vero?
Sì, in un tragico incidente aereo, sì.
E vabbè, continuiamo il nostro appuntamento di oggi ricordando invece che si è concluso uno dei festival che abbiamo seguito nelle scorse settimane, che ha avuto un grandissimo successo anche se in versione online, ovvero il Trieste Film Festival, del quale avete sentito parlare molto perché è stata intervistata più volte Nicoletta Romeo, anche il co-direttore, vero?
Sì. Ad annunciarci il programma sono arrivati entrambi.
E poi qualche giorno fa c'è stata, ho sentito anche un'intervista al responsabile di tutti gli eventi collaterali, vero?
Sì, molto, cioè secondo me è stata molto interessante, perché spesso non riusciamo a focalizzarci su questo mondo complementare nei festival, no? Si intervistano i direttori artistici, invece è stato interessante capire come avevano concepito questa edizione, e mi sembra che il Trieste Film Festival si sia distinto anche per questa attenzione al pubblico differente, no? Aver voluto organizzare un po' di cosine.
Sono stati bravi anche perché c'è una proliferazione tale di eventi online che insomma ognuno cerca, insomma molti cercano di fare qualcosa di diverso. Io per esempio, oltre ai film, ho visto anche alcune lezioni di cucina, non so se voi l'avete vista. Ce n'è una della Klugman, famosissima giudice che anche di Master Chef di un ristorante del Friuli Venezia Giulia, che ha fatto il goulash, e io l'ho seguito e ho visto che il goulash come lo faccio io è completamente sbagliato. Vabbè,
ma lei farà tutta una versione sua, dai, quindi sì, tu infatti farai la ricetta classica, insomma.
Io ho sempre creduto di fare quella classica. Vogliamo ricordare i vincitori del Trieste Film Festival? Chiara, li hai tu, vero?
Sì, li ho io. Allora, il premio Trieste è andato all'unanimità a Beginning di Dea Kulumbegashvili, dalla Georgia e la Francia, e poi il premio Alpe Adria Cinema va a casa My Home di Radu Chornichuch, poi il premio Fondazione Osiride Brovedani va Beyond Is the Day di Damian Cocur, e poi ci sono i premi del pubblico votati, se non sbaglio, sì, su My Movies, quindi dei film visti dal pubblico di My Movies. Miglior lungometraggio a Father di Zdran Golubovic, miglior documentario Town of Glory, miglior cortometraggio Is Love Is Just a Death Away.
A proposito di...
poi c'è anche il premio Corso Salani,
sì, il premio Corso Salani.
Infatti anche che ci siamo anche affezionati a quel premio lì, perché ne abbiamo parlato anche altre volte di Ultimina, il film di Jacopo Quadri, vero? Parliamo di quello.
Sì, ci abbiamo visto giusto, però insomma, dire che è un film che meritava la massima attenzione. I premi che sta ricevendo ovunque nel mondo credo che siano, come dire, la ciliegina sulla torta rispetto anche a una una scelta estrema fatta da Jacopo Quadri.
L'abbiamo ricordato, il Festival di Trieste era in versione digitale grazie a My Movies. Di My Movies parliamo ancora fra poco, perché Chiara e Angela vi faranno sentire un'intervista che hanno realizzato con Fabia Bettini. C'era anche Gianluca o soltanto
no,
Fabia? Perché Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, che conosciamo bene perché sono i direttori di Alice nella città, sono anche i direttori di un festival che si chiama MovieMov, vero? Dico bene?
Dici benissimo.
Dico bene, ecco. E che inizia proprio oggi su My Movies in versione digitale, e ne saprete fra poco molto di più, perché dopo questa canzone ascolteremo l'intervista a Fabia Bettini.
Fred. Come ha anticipato Federico, ci ascoltiamo l'intervista a Fabio Bettini, co-direttore artistico insieme a Gianluca Giannelli della 10ª edizione del MovieMov Italian Film Festival. Bentornata su Fred, mia cara Fabio.
Grazie Chiara, grazie, sono molto contenta di essere qui con voi nuovamente, mi sembra di rivivere l'aria festivaliera, mi piace molto.
Proprio di aria festivaliera si tratta, del resto.
Hai ragione, però dai, diciamo che essendo tutto virtuale si avverte, è bello, è interessante, però è meno reale del solito, diciamocelo, smettiamo di dire è bello lo stesso, è meno bello.
È verissimo, è un po' meno bello, un po' meno bello. Ci sentiamo vicini lo stesso e questo è importante. Possiamo parlare di cinema, vedere dei film, seguire degli incontri, però potessimo farlo anche incontrandoci e scambiandoci quel minimo di gesti permessi dai protocolli, sarebbe davvero fantastico, ma ci torneremo presto, dai.
Ma veniamo a noi, la ragione per cui sei dei nostri oggi, e cioè che sta arrivando la 10ª edizione del MovieMov Italian Film Festival, non avete rinunciato a farla, seppure online, e c'è un calendario fitto di organizzazione per questo festival che normalmente si tiene nelle Filippine.
Verissimo, e diciamo che sono 10 anni che il MovieMov gira per tutto il sud-est asiatico, quindi Filippine, Vietnam e Thailandia, però le Filippine è sempre stato forse il punto preferenziale, perché per tutti i paesi dell'ASEAN è sempre stato un po' l'hub culturale da cui partivano un po' tutte quante le attività e tutti i circuiti, anche festivalieri, quindi per noi è sempre stato un punto fisso. Iniziamo lunedì e andiamo avanti fino al 6 febbraio con tantissime proiezioni, ma anche quest'anno con dei momenti dedicati all'industry, che ci fa davvero molto piacere perché rende probabilmente utile questa piattaforma, non solo dal punto di vista culturale. Abbiamo 10 università di tutte le Filippine che seguono il festival, ma anche dal punto di vista del mercato e della penetrazione sui territori asiatici, che quest'anno, grazie alla presentazione di listini e alcune panel con i produttori, saranno particolarmente, penso, interessanti anche per lo scambio di diritti.
Ecco, hai parlato di apertura ai produttori, ai venditori. Quali saranno le società che hanno aderito al progetto del festival? E insomma, quali film secondo te potrebbero essere più adatti a un pubblico come quello filippino e non solo?
Allora, devo dire che siamo molto contenti dell'adesione, perché siamo partiti un po' dai film della vetrina, quindi dai distributori internazionali e dai produttori dei film della vetrina. Quindi abbiamo dalla Notorious Pictures, abbiamo la Fandango, abbiamo Vision, abbiamo Raicom, abbiamo Intrai Movies, quindi saranno un po' tutti presenti. Ci sarà anche un momento per i festival, perché i festival, in particolare il Festival di Venezia, sono chiaramente una piattaforma ed un volano importantissimo di conoscenza del cinema asiatico. Quante volte grazie a Venezia abbiamo potuto scoprire dei grandi maestri o comunque vedere dei film che poi sono stati acquistati, anche se non è semplicissimo, diciamo, trovare un loro percorso distributivo in Italia. E quindi devo dire la verità, siamo molto contenti dell'adesione. E nelle Filippine vanno i grandi film d'autore, quindi noi abbiamo deciso di aprire con Volevo nascondermi di Giorgio Diritti. Però sono certa che anche il cinema del reale, su cui noi abbiamo puntato moltissimo, che quest'anno vediamo protagonista chiaramente con con Rosie, anche no, come nostro candidato agli Oscar. Noi però abbiamo puntato un po' su alcuni esordi che sono stati anche pluripremiati nei festival d'autore, quindi abbiamo Francesca Mazzoleni che farà anche una masterclass e presenterà Punta Sacra, e chiaramente il produttore che presenterà un po' il progetto e qual è stato il suo percorso produttivo, ed abbiamo Michele Pennetta con Il mio corpo insieme a Giovanni Pompili, il produttore, che presenterà anche lui il progetto e i nuovi progetti che è in cantiere.
Noto, diciamo, questo è un bellissimo programma e vedo appunto, come hai detto, che c'è stata una grande adesione dai più grandi ai più piccoli, e questo è un grande segno anche di stima verso di voi e delle potenzialità di tutto ciò che organizzate.
Beh, devo dire che il Movimov ha sempre avuto la forza, forse anche perché non vi nego che grazie al viaggio e all'incontro ha sempre avuto la forza di creare una sorta di famiglia. Perché nel momento in cui si vive anche l'esperienza di andare fuori, di stare assieme, si sono creati dei legami fortissimi. La madrina Carolina Crescentini, ma anche Silvia D'Amico, ma anche veramente banalmente Paola Minaccioni, che poi è diventata una delle mie più care amiche. Sono tutti rapporti che, al di là di Alice nella città, che noi dirigiamo, che però magari è molto caotico e vedi tante persone in pochi giorni di festival, quando la possibilità di viaggiare, di scoprire altre realtà, di passare più tempo assieme, si fanno degli incontri che si vanno a cimentare, quindi c'è un'affezione verso il Movimov che, devo dire la verità, sembra un po' anche un po' come i compagni di scuola che si ritrovano, quindi anno dopo anno le madrine si ritrovano tra di loro, facciamo delle cene. È una comunità di cinema italiano che si propone all'estero e che rimane comunque legata assieme. Questo, devo dire, è molto bello. Quando abbiamo tirato una riga quest'anno e abbiamo visto tutte le persone che sono venute in questi anni con noi in Asia, in Thailandia, in Vietnam e nelle Filippine, ci siamo resi conto che fanno parte della nostra vita quotidiana, ed è stato bello.
Grande comunità, ricchissima, anche quest'anno fitta di nomi: Claudio Noce, Mauro Mancini, Francesca Mazzoleni, lei appena ricordata, e gli attori Rocco Papaleo, Daphne Scoccia, Giovanni Ansaldo, Paolo Lavini, insomma sono veramente tanti, ci sono sceneggiatori, scenografi, costumisti, scrittori, insomma dà proprio l'idea della ricchezza di questa comunità. Non vi siete solo voluti fossilizzare su quelli che stanno proprio in primissima fila, no? Cioè attori e registi.
No, abbiamo voluto rappresentare quello che secondo noi l'Italia può fare meglio. Noi abbiamo dei costumisti, parliamo di Massimo Cantini Parrini, che ci invitano in tutto il mondo, che vincono sempre i David, che spesso vanno agli Oscar. Abbiamo degli scenografi meravigliosi, abbiamo dei montatori meravigliosi, degli sceneggiatori bravissimi. Dobbiamo portare tutta la filiera del cinema, e a me non mi piace parlare di mestieri perché in realtà mi sembra riduttivo, cioè per presentare un film o per fare un film bisogna riuscire bene o male a stare tutti insieme, e arrivano tutti quanti in un certo momento che è fondamentale. Il montaggio non se ne parla mai, ma è fondamentale per un film, quindi penso realmente che sia importante presentare tutto il sistema cinema, partendo dalla produzione agli attori, chi c'è veramente dietro ad un film e lo rende un buon film. Questa è un po' l'idea del Movimov, lo è sempre stata, e devo dire che all'estero sono alla fine risultata vincente, perché tantissime sono proprio le domande su come siamo riusciti a creare quella scenografia, su quella parte di montaggio, sulla luce, quindi non solo il regista, ma davvero c'è tanta curiosità su come noi riusciamo ad essere artigiani del nostro cinema, che ci rende unici.
Fabia, vogliamo ricordare appunto gli appuntamenti? Se non sbaglio, più o meno ogni giorno da lunedì 1 febbraio c'è un incontro.
Allora sì, noi abbiamo fatto questa scelta. Se le proiezioni sono job blocking e quindi le vedono soltanto nelle Filippine, invece gli incontri saranno live sulla pagina di My Movies, quindi aperti a tutti. Mm-hmm. E solitamente, per rispettare un po' l'orario asiatico, perché sono a meno 7, noi solitamente abbiamo gli incontri o alle 11:30 di mattina oppure alle 14:30 di pomeriggio. Cominciamo con Volevo nascondermi, che sarà a 1 l'incontro, che sarà condotto da Carlo Ceropolini insieme, appunto, dicevamo, a Paola Ladini e anche a Tania Pedroni, la sceneggiatrice, ma poi proseguiamo il giorno dopo con Francesca Mazzoleni e Laura Delicolli alle 11:30 e ancora poi abbiamo alle 2 Padre Nostro insieme a Claudio Noce, insieme a Pachi Meduri, e mi raccomando Chiara, non mangiare tardi, sì, perché ci sei anche tu con noi.
Certo, sì. E poi continueremo mercoledì 3 febbraio, sì, su Palazzo di Giustizia, il 4 Predatori, il 5 Pinocchio, sempre il 5 Non Odiare, sabato 6 si conclude con appunto Il Mio Corpo che avevi menzionato. Che possiamo dire se non in bocca al lupo e noi saremo con voi?
Possiamo dire come sempre viva il lupo. Volevo solo ricordare che abbiamo proprio un'anteprima a cui io tengo moltissimo, di Silvia Luzzi e Luca Bellino, che sarà un cortometraggio, Princess, che è stato girato ad agosto, subito dopo che c'è stato un rogo qui sulle foci del Tevere, diciamo delle abitazioni di una comunità filippina. E Silvia e Luca hanno girato con un grande delicatezza per questo cortometraggio, che in realtà andrà anche sulla Rai, però oltre che andare sulla Rai verrà anche da noi, loro lo presenteranno al pubblico, è un'occasione di comunità italo-filippina e di scambio, e tra l'altro è anche una storia lieto fine, perché tutti insieme, facendo un po' sistema, siamo riusciti poi ad aiutare anche questa comunità a trovare una nuova casa, gli danno proprio adesso le chiavi per entrare in una nuova abitazione e siamo molto contenti che alle volte ci siano storie lieto fine.
Fabio, quindi che dire, io e Angela e tutta Fred Film Radio vi facciamo in bocca al lupo a te, Gianluca e tutto il team, in questo caso di Movie Move Italian Film Festival, ricordiamolo, dall'1 al 6 febbraio 2021 su My Movies, la padrina è Sara Serraiocco.
Eh sì, grazie, vi aspettiamo da lunedì a sabato tutti i giorni alle 11:30 e alle 2 su My Movies. Fred
Film Radio. Quindi Movie Move inizia oggi su My Movies, è un festival che, come avete sentito, è il caso di seguire, però ancora parliamo di festival, perché vi volevo ricordare che, lo sapete già però ve lo ricordiamo comunque, che nell'ambito del Trieste Film Festival c'è anche una sezione importante che riguarda il mercato e le coproduzioni in particolare, perché c'è questo evento, no, non so neanche come chiamarlo, non è un evento collaterale, è proprio una come possiamo chiamarlo?
Un mercato a sé stante. Un mercato non insomma allargato, nel senso che è un mercato che promuove anche progetti, il cui scopo principale, oltre che mostrare film che sono quasi finiti, vuole anche essere un punto di aggregazione tra produttori, venditori, buyers, chi cerca film per dei broadcaster, insomma sta diventando poi sempre più importante.
Sì, infatti stiamo parlando di When East Meets West, devo dire loro anche sono stati veramente bravissimi, perché poi un evento di quel tipo lì si fonda tutto sul networking e sul fatto che ti incontri, e la carta vincente di When East Meets West secondo me è stata negli anni, anche che è molto facile parlare con tutti, no? Perché è un relativamente piccolo, anche se è cresciuto sempre di più, però è tutto molto, le persone sono molto facili da approcciare, come dire, non è come quando vai a Cannes che devi prendere gli appuntamenti perché tutti sono stressati e tutti hanno mille cose da fare. Lì comunque nella cornice di When East Meets West, nonostante ci siano tante cose, però la vita è un pochino più rilassata, no? Per cui è più
è facile
sviluppare
ci siamo
rapporti.
Sempre negli anni passati ritrovati tutti nello stesso ampissimo albergo, con una hall enorme, insomma dei saloni aperti, e lì insomma ci si ritrova tra amici. Infatti. Ma sai che quest'anno hanno fatto una cosa molto molto intelligente, perché al di là dei giorni in cui si è svolto pubblicamente When East Meets West, e nei giorni precedenti hanno favorito degli incontri tra singole persone. Quindi ci sono stati grandi lavori anche nella settimana precedente, insomma veramente un'attenzione incredibile.
No, per quello dico che sono stati proprio bravi, perché quella cosa lì era molto difficile ricrearla in maniera virtuale, no? Però loro sono veramente attivati e sono riusciti a fare qualcosa che gli altri, cioè, ma anche altri festival avevano tentato di farlo, però secondo me non erano riusciti così.
Esatto, poi sono andati benissimo tutti gli appuntamenti più frivoli, quali, insomma, tra tante virgolette.
L'ho sentito parlare di uno molto di grandissimo successo, con una chef internazionale.
Ecco, al di là di quello, della chef
Angela
Bond. Esatto, al di là di quello, ma gli appuntamenti, gli aperitivi, i caffè, tutte le occasioni che hanno ricreato, secondo me hanno veramente favorito gli scambi.
Scusa, non ne vogliamo parlare, però qualche così, una cosina ce la puoi dire sulla tua ricetta, no? O no?
Ah, ma certo, ma
com'è andata? Hai avuto successo? È venuta bene?
È andata bene.
Perché per chi non lo sapesse, la Prudenza è stata protagonista di uno di questi incontri e ha fatto una lezione di cucina in inglese su un piatto italiano di insomma, molto conosciuto.
Di cui purtroppo non abbiamo il video, allora, nonostante io abbia sollecitato.
Inglese è una parola grossa, diciamo che sai che tra il romano e l'inglese ci siamo capiti perfettamente. No, non è vero, insomma.
Ma fa parte del piatto, perché comunque voi romani pensate di parlare l'italiano correttamente.
Ma io non cioè, sono romana, sono toscana, quindi l'italiano lo parlo
benissimo.
Quando voglio.
Sì. Comunque insomma è andata bene,
è stata divertente, insomma, gli amici.
Ho visto una foto col cappello da cuoco,
Sì, però quello non l'ho sfoggiato durante la lezione.
No.
Ho messo il grembiule, poi ho detto vabbè, però non esageriamo, insomma. No, però ho visto che quelli che hanno seguito poi si sono divertiti e mi hanno scritto alcuni dei partecipanti poi su Instagram per commentare, quindi insomma è anche bello, no? Che si creano questi legami.
Vabbè, un giorno ci farai una lezione sulla carbonara specifica.
No,
un giorno
facciamo appunto un Fred Semagna sulla carbonara.
Sulla carbonara, anche perché ormai sei preparatissima, immagino. A proposito, e poi concludiamo su Trieste, sempre di When is Meets West, ci sono poi anche dei vari programmi, diciamo delle sezioni, e una di queste che mi ha coinvolto personalmente è First Cut Plus, il progetto coordinato dalla nostra amica Ilaria Gomarasca, dove SubTi e SubTi Access, che sono le società che rappresento, hanno offerto due premi, e quindi ho avuto la fortuna di partecipare alla cerimonia di chiusura, che è anche quella, devo dire, è stata gestita dal magnifico Alessandro Groplero in maniera assolutamente professionale, perché eravamo più di 60 collegati da remoto, con una sorta di award ceremony come quelle americane che siamo abituati a seguire, e sembrava di partecipare a un late night show di quelli proprio americani.
E c'eri tu nel grande schermo.
C'ero anch'io, mi avete visto.
Gropleo,
infatti ho subito ripostato, perché ho detto guarda, poi ripreso così sembro anche più giovane. E quindi ho premiato uno dei progetti di First Cut Plus, anzi lo voglio ricordare.
Quale hai premiato?
Ho premiato Sensor di Peter Kerekes, che è un progetto che arriva dalla Slovacchia, è prodotto da Ivan Ecco, l'avevo studiato a memoria benissimo per la premiazione. Oschowski, una roba così, e Katarina Tomkova, mi scuseranno, però insomma gli aveva dato il premio, per cui saranno contenti lo stesso. Comunque no, voglio dire, quella cerimonia lì è stata veramente all'altezza delle precedenti in presenza, e si è conclusa con Alessandro Groplero che si è esibito alla fine. Io che ho fatto, ero il primo premiatore collegato, ho subito detto manca solo che Alessandro adesso si metta a cantare, perché sembra veramente uno show americano.
Ha cantato?
E lui ha detto don't spoil it, e poi alla fine ha cantato, certo, ha fatto il concerto con me nella versione diciamo in presenza, per cui insomma bravo Alessandro, bravi tutti i ragazzi di When is Meets West, devo dire hanno portato avanti e concluso un'edizione all'altezza delle precedenti, anche in questa situazione che stiamo vivendo. Ancora una canzone e poi ritorniamo per parlare sempre di Festival del Cinema. Vorrei parlare un attimo del Festival di Cannes e di Carlo Vivari, c'è stata già una, insomma, ci sono già stati dei commenti in relazione alle date che ha comunicato Thierry Frémaux per la prossima edizione del Festival di Cannes.
Fred Film Radio.
Lo dicevamo poco fa, la prossima edizione del Festival di Cannes si dovrebbe tenere fra il 6 e il 17 luglio. Queste date hanno già creato un po' di malumori, diciamolo, nel mondo dell'industry, perché sono molto vicine ad altri festival. Sono sicuro che ne avete già parlato nei giorni scorsi, vero? Però il festival che ha più
danni,
diciamo, che ha un clash più rilevante è il Festival della Repubblica Ceca, che è Carlo Vivari Film Festival, che si svolge in questo paesino di montagna termale, è bellissimo, dove sono andato alcune volte, ho mangiato tantissimo, benissimo, insomma benissimo, tantissimo diciamo. No, comunque è uno di quei, vi ricordate i festival di una volta, tipo 20 anni fa, i primi a cui andavamo, dove c'era tantissimo da mangiare, poi negli anni questa quantità si sono un pochino ridotte, no?
A causa dei giornalisti.
Però quando proprio non completamente sparite.
Infatti, ecco, e devo dire che invece quando sono andato a Carlo Vivari, che non sono tantissimi anni fa, c'erano delle quantità di cose da mangiare dalla mattina alla sera che mi avevano colpito. Comunque, il Festival Carlo Vivari si dovrebbe tenere fra il 2 e il 10 di luglio, quindi diciamo in sovrapposizione completa quasi con Cannes. C'è stato già un comunicato da parte del Festival che dice che loro non intendono modificare le loro date, nonostante appunto Cannes abbia... si sia collocato un po' in sovrapposizione, potrebbero avere così un lasco di qualche settimana soltanto per andare incontro alle esigenze del pubblico, e quindi potrebbero andare un pochino avanti, forse anche di 6 settimane, però l'idea è quella di non cambiarlo. Io vorrei dire che se vado a Carlo Vivari. Ma voi pensate che potremmo andare ai festival in presenza normalmente a luglio? Sì,
speriamo. Luglio punto interrogativo. Anche io luglio punto interrogativo. Penso che dovremmo arrivare proprio vicino per capirlo, mentre ho meno dubbi sui festival autunnali, o quantomeno su Venezia, che già l'altro anno è riuscita a trovare un protocollo che ha evitato qualsiasi problema, e comunque ci sarà l'estate di mezzo, ci sarà la vaccinazione che avrà raggiunto buona parte della popolazione, quindi lo vedo più probabile. Cannes secondo me dovranno fare delle scelte dolorose, non le hanno ancora annunciate, ma io temo che faranno delle scelte dolorose.
Cioè pensi che potrebbero cambiare?
Metteranno molti paletti alla presenza di giornalisti, insomma al pubblico. Ho l'impressione che sarà così, però
io la vedo molto difficile anche perché Cannes è sempre così affollata indipendentemente dal festival, no? Che comunque ovviamente nei giorni in cui si svolge buona parte degli abitanti di Cannes sono legati al festival, però c'è una spiaggia, c'è il pubblico, poi a luglio figurati ci saranno comunque un sacco di turisti che vanno a Cannes, no? Al mare.
Sì, certo, perché è vero che l'altro anno a luglio si era ovunque in Europa abbassato il tasso, però è anche vero che uscivamo da lockdown, cioè da mesi.
Non è qua, adesso manteniamo...
Di rigorosissimo stare a casa, quindi non lo so se arriveremo a quel tasso quasi zero che avevamo raggiunto già a giugno l'anno passato.
Vabbè, staremo a vedere. Comunque ho letto dei commenti che fanno capire che queste date non sono poi così definitive, potrebbero anche cambiare,
cambiare e scivolare dove?
A ottobre, qualcuno parlava di ottobre, ti sembra verosimile?
Non lo so, sai, queste sono dinamiche che vanno al di là dell'umana comprensione, insomma, e comunque c'è un organismo che sovrintende ai festival internazionali e che ha delle regole che non sono scritte, ma insomma sono, diciamo, delle regole che i festival sono tenuti a rispettare, che non vuole la sovrapposizione, e penso che in un caso come quello prenderebbe posizione, perché insomma mi sembrerebbe quantomeno scorretto mettersi su altri festival.
Però già si sono messi su Carlo Vivari, no? Per esempio.
Ma infatti poi non è una cosa corretta.
In un momento molto vicino, cioè in una data molto vicina comunque al Festival di Locarno, insomma è difficile, indubbiamente è difficile trovare dei giorni.
Sì, io devo dire che sono stata molto sorpresa dalla risposta di Carlo Vivari, e ho trovato trovato che fosse una risposta piena di dignità,
sì,
e coerente con la storia del festival, che è un festival che ha sempre portato avanti una linea artistica ben precisa e che anche in questa occasione ha voluto affermare un principio giusto, credo, e sacrosanto. E, insomma, vedremo come andrà a finire.
Sono d'accordo.
Diciamo che nella comunità di festival internazionali, le alleanze e gli equilibri, quello che per ora non si è comportato bene nel senso di rispetto per i compagni è stato comunque solo e soltanto il Festival di Cannes, a partire dalle etichette a questa mossa non curante degli equilibri. Quindi è giusto che Carlo Vivari abbia fatto così, e a questo punto ecco, tutti gli altri facciano alleanza e lasciassero fuori chi non si cura della
ma non
comunità.
È così semplice, Chiara, non è che purtroppo
lo so, però
ci sono molti a Cannes, ci devono andare se fanno quel lavoro lì, non è che possono fare
tutta no, parlavo di festival, cioè giusto quello che ha fatto Carlo Vivari, credo, nel senso di rispetto per il suo pubblico. A quel punto che fai? Arrendersi così non
invece,
è un atto di...
Comunque loro fanno come sempre quello che
sì,
non si curano molto degli altri. Vabbè,
si commenta da solo, quello sto dicendo.
Invece parliamo della Berlinale proprio molto velocemente, perché si è conclusa, non è che si è conclusa, però diciamo il primo step per pagare gli accrediti un po' di meno dell'Early Bird si è concluso il 30 di gennaio. Infatti io ho fatto la mia application per l'accredito Industry, abbiamo avuto anche qualche comunicazione per quanto riguarda gli accrediti stampa di Fred.
Avete
detto ovviamente, immagino tre volte, che il festival quest'anno è in qualche modo splittato, no? C'è una prima parte digitale a marzo e poi invece una parte che riguarda il pubblico, anche perché la Berlinale ha un mercato molto importante, ma è anche un festival che è vissuto molto attivamente dalla città, per cui c'era l'esigenza di garantire questa cosa, anche perché per soddisfare anche gli sponsor, per cui ci sarà un'altra versione in presenza, se tutto va bene, a giugno. Musica ancora una volta e poi ritorniamo per parlare di Hollywood, vero Angela? Delle donne hollywoodiane,
sì,
che di quelle che
anche di, e di molto altro.
Pensavo di anche di ageism, che è una cosa,
certo,
che ti riguarda.
Quello volevo parlare io.
A fra poco. Ti mancavo, eh.
Fred Film Radio.
Fred Film Radio. Parlavamo poco fa, vi abbiamo anticipato che avremmo parlato di Hollywood e di questo movimento che chiamano ageism, che in italiano molto così letteralmente si tradurrebbe ageismo. Di cosa si tratta? Ce ne parla una delle persone coinvolte.
che spiritoso. Lo aspettavo questo.
Vabbè,
sì,
c'è anche Jennifer Aniston lì, non è tanto offensivo.
Ti vorrei dire, infatti, quello ti volevo far notare, che sono in buona compagnia e quindi qualsiasi battuta mi lascia indifferente, perché a lottare a Hollywood e non solo c'è una pattuglia di attrici straordinarie, ma veramente di quelle di classe A, come Julianne Moore, Jane Fonda, che vabbè ha 80 anni, però ci sono anche attrici sicuramente più giovani come Nicole Kidman, che si battono quotidianamente affinché le donne e anche gli uomini, perché questa battaglia è abbastanza trasversale, possano essere raccontati a prescindere dall'età. È chiaro che questa discriminazione colpisce molto più le donne, perché gli uomini storicamente al cinema, anche avendo passato abbondantemente gli ANTA, una, due, anche tre volte, possono avere l'amante di 30 o la fidanzata di 30, mentre è diverso il caso contrario. Però insomma è un movimento forte e c'è anche addirittura un'associazione che si chiama The Writers Lab. All'interno di questa associazione ci sono anche Meryl Streep e Nicole Kidman, che portano avanti dei percorsi, laboratori di sceneggiatura per raccontare gli over 40 in maniera veritiera, senza peli sulla lingua. Insomma, speriamo che in un prossimo futuro di vedere tante serie del livello straordinario del metodo Kominsky e di Grace and Frankie, perché se lo spocco è quello, io evviva,
mi candido, io mi candido,
adoro, mi candido pure io, ma magari insomma
comunque le cose sono un po' cambiate negli ultimi anni, vero? Già un po'.
Sì,
no,
sì,
ci sono state delle, anche delle serie, no? Per esempio quelle prodotte dalla società, da, come si chiama, dalla Hello Sunshine, la società, e lei la famosissima
Reese
Witherspoon, esatto, per esempio, che lei si è data da fare, no?
Sì, anche Nicole Kidman, anche con la sua Kidman, società,
esatto.
No, ma infatti, però vedi, sono sempre queste super dive che cominciano le battaglie, quindi insomma un applauso a loro, perché sono veramente brave, portano avanti delle giuste battaglie, non invece, solo queste contro l'ageismo.
E a proposito di sempre di super divi, non so se avete letto questa notizia che riguarda Robert Downey Jr., che è ricchissimo come sappiamo, perché con il suo accordo per tutti quei film che ha fatto di oddio, adesso non mi viene in mente,
Avengers.
Avengers, esatto, di Avengers,
Iron Man, cioè, mi dà il dolore ogni volta tutti
quelli che ha fatto
Iron Man,
tutti quelli che ha fatto,
capello bianco.
Davide Downey Jr., che un giorno alcuni diceva, un giorno, un tempo alcuni dicevano mi somigliava, vabbè, sbagliando evidentemente, ha creato un fondo di investimento in venture capital per promuovere e finanziare iniziative nel mondo della tecnologia, ma che abbiano comunque anche un impegno importante nell'ambiente, insomma, riguardo al green, quindi bravo, no?
Bravo, bello, affascinante, intelligente.
Sì.
Simpatico, no?
Il mio
però,
Iron Man, perché no?
No, ma è simpatico,
come?
Sì, ma non so.
Ma certo. Sì, ma sì, guarda, a me mi stava simpatico anche nel periodo nero della sua vita, in cui era strafatto di droghe e non lo voleva più nessuno. Io continuavo lì mentalmente a supportarlo, perché dicevo tanto si riprende.
Angela, anche Gianchi lo amava.
Ma è meraviglioso.
A proposito di strafatti, no, scusa, non ti volevo interrompere. Angela, ma a proposito di strafatti, ho visto su Canale 5, che non guardo mai, però l'altro giorno c'era Rocketman, il film, forse l'avrai anche promosso,
sì,
il film con Elton John, che ha avuto appunto un periodo nero da quel punto di vista anche lui, come si vede bene dal film, e a questo proposito ascoltiamo I'm Still Standing e poi ritorniamo per parlare di, ancora una volta, di Festival del Cinema, di uno che si terrà a marzo, ma anche di altre cose, di quelle che conosce la Prudenzi, di quelle lì che lei ha una delle newsletter che riceve solo lei sul
sì,
star
americano, dei pusher di gossip,
dei pusher di gossip per rimanere in tema. Fred, allora vediamo che cosa hanno mandato alla Prudenzi i suoi pusher di gossip che riguardano le grandi star del cinema.
Beh, non credo di essere stata la sola a ricevere questa newsletter, no, però insomma racconto a tutti, perché è bene che si sappia a che punto di romanticheria può arrivare il super divo George Clooney, il quale ha confessato che durante il lockdown ha scritto delle lettere d'amore alla moglie, e anche se stretti,
ma scusa, in casa? Da una camera all'altra?
Esatto, stretti non stanno in un monolocale, insomma, è ovvio, quindi forse potevano anche non incontrarsi. Ecco. Diciamo che nelle giornate in cui in quei 5-6 mila metri quadrati si perdevano di vista, lui gli lasciava le lasciava dei bigliettini, delle lettere, ma proprio lettere, perché ha confessato di essere particolarmente legato all'idea di lettera classica, quella scritta a mano, e lui è anche un collezionista di lettere, delle lettere che ha ricevuto nella sua vita, a lettere di Paul Newman, di Gregory Peck, insomma, vedi che è proprio romantico al 100%.
Vedi, è pieno di doti, no? Bello, di successo,
pieno,
ricco, colto.
Grandi regali agli amici, chiaro.
Grande, sa che sì, no, aveva regalato un milione di dollari amici ciascuno, no?
Esattamente. Esattamente.
Invochiamolo allora, magari ci sente.
Vedi, quando era venuto a Venezia dovevamo con stare un po' più con lui, esatto, non abbiamo sbagliato. Invece vorrei parlare ancora una volta parlate di un festival, proprio molto velocemente, perché è uscito un comunicato che riguarda il Festival del Cinema Noir, il Noir in Festival, che quest'anno si terrà a Milano in versione, come tutti, virtuale, dall'8 al 13 marzo. Il festival diretto da Giorgio Cosetti insieme a Marina Fabbri e a Gianni Canova, che ha comunicato già alcuni nomi, due nomi di ospiti importanti che saranno presenti in questo festival, che è un festival, come posso dire, trasversale, nel senso che c'è cinema ma c'è anche letteratura, e c'è un famoso premio letterario che viene assegnato ogni anno, che si chiama
il nome Scerbanenko.
Esatto. E i due ospiti che sono stati confermati sono: uno è un regista che abbiamo anche, di cui abbiamo parlato in occasione della scorsa mostra del cinema di Venezia, perché il suo ultimo film, il cui titolo originale è Supai no Tsuma, che non è una barzelletta, vi ricordate quelli tipo la ballerina, la ballerina russa, Sbilenka, quella là, ecco,
quella roba lì,
era quello la riserva di calcio, Yoko Poco Mayoko.
Sì, quelle cose lì.
Ecco, Yoko Poco Mayoko e invece Supanotsum, ovvero Wife of a Spy, la moglie della spia, è il titolo dell'ultimo film di Kiyoshi Kurosawa, che è uno dei due ospiti del prossimo Festival Noir, insieme a Brian Yuzna, che è anche un altro personaggio molto conosciuto nel mondo del crime, del noir.
Sì. Produttore e regista.
Ne sapremo di più. Sappiamo però già che il festival, anche in questo caso, sarà ricco di iniziative online, ma che riguardano un sacco di cose, di eventi, conferenze, masterclass, insomma, ne sapremo di più e ve ne parleremo sicuramente prossimamente. Ancora una volta noi ci ascoltiamo una canzone e poi ancora Angela con la TV, perché vogliamo sapere cosa c'è la TV stasera. Fred. Allora, oggi secondo me bisogna andare su My Movies e guardare Movie Move, i film che ci propone il Festival Movie Move, di cui ci ha parlato Fabia Bettini. Però, per chi non avesse voglia ma volesse guardare la TV, sicuramente Angela avrà qualcosa da suggerirci.
Sì, anche perché sono, insomma, ne ho più di un titolo, perché avevo l'imbarazzo della scelta, allora ho detto non scelgo, quindi ci sono due film che secondo me vale la pena di consigliare. Il primo, alle ore 21, Iris, è Steve Jobs, dietro la macchina da presa Danny Boyle, di fronte Michael Fassbender e Kate Winslet, e alla scrittura quel mostro di Aaron Sorkin. Quando si dice Aaron Sorkin io parto in quarta, insomma, qualsiasi cosa deve essere benedetta, perché è un mago assolutamente. Il titolo ovviamente dice di chi si parla, cioè del grandissimo creatore della Apple, raccontato in tre momenti epocali della sua storia di grande imprenditore. Si tratta di 1984, Jobs presenta il primo Macintosh, 1988 viene cacciato dalla Apple e poi 10 anni dopo ritorna ad essere amministratore delegato. Sono tre momenti che uniscono pubblico e privato e ci fanno capire qual era l'uomo dietro quella persona di grande fascino e di abilità comunicative straordinarie che era Steve Jobs. E l'altro film, Cielo, 21:15, è un film che secondo me non ha avuto il successo che meritava, e è Black Book di Paul Verhoeven, una storia che racconta le vicende di una ragazza ebrea, una soubrette, che insomma si ritrova a rifugiarsi in Olanda dopo che la sua famiglia è stata ovviamente sterminata durante appunto il periodo nazista, costretta a un certo punto a assumere una nuova identità e a cercare di infiltrarsi nelle file degli ufficiali tedeschi per capire come poter aiutare la liberazione dal nazismo. È un film secondo me molto interessante, che è passato forse non proprio sotto silenzio, ma che insomma merita di essere recuperato e visto,
con Caris Van Houten, che abbiamo anche intervistato in occasione del London Film Festival. Sì, è un altro attore tedesco bravissimo, secondo me, che si chiama Sebastian Koch.
Sebastian Koch, sì.
che ricordiamo in tantissimi altri film, per esempio Nelle vite degli altri. Va bene, quindi quale dei due scegliere? Beh, secondo me questo, perché Steve Jobs, io l'avevo visto e devo confessare che mi aveva un pochino...
Non lo fare.
No, non confesso.
Sì, non lo fare.
Non lo faccio,
va bene. Mi sono dato troppi dolori oggi.
Sì, infatti
a Robert Downey Jr. già avevi superato tutta la soglia di...
Ma sai cosa ti dico? Che io domani non vengo.
No, dai. No, però io vi posso dire invece che per amore di Aaron Sorkin mi sto rivedendo West Wing.
Ma
a distanza di 20 anni non è invecchiato
davvero?
Di un'ora.
Impeccabile. Su Amazon Prime Video, vero? Il recuperone.
Sì, esattamente. Mm-hmm. È proprio un recupero da fare.
Va bene, ultima canzone in programma, torniamo fra poco per i saluti. Fred Film Radio. E siamo arrivati al termine del programma di oggi, grazie come sempre alle mie meravigliose Angela Prudenzi e Chiara Nicoletti, è stato un piacere stare con voi questa mattina.
Anche per noi, ti fai desiderare.
Grazie a lei, guarda, ora comincio proprio con il lei, perché mi sembra che tutto questo periodo passato lontani, non so, voglia anche una certa distanza nella...
Sì, fai bene, diamoci del lei, dai, diamoci del lei per un po', così per cambiare. Poi intanto io vorrei dire che domani non ci sarò e quindi lascerò voi e spero che, cioè, sto cercando di dire delle cose per darvi del lei ma non riesco, come si fa? vi auguro, perché siete comunque in due, una buona giornata e vabbè, niente, non mi viene, non importa, grazie ancora. Vi ricordo che forse non dovremmo dirlo più perché ormai lo sapete già, però insomma il programma va in onda più volte nel corso della giornata e poi è anche disponibile su un sacco di piattaforme podcast. Continuate a seguirci per essere informati e magari così un pochino anche divertirvi un'oretta, no? E ascoltare un po' di musica insieme a Chiara Nicoletti e Angela Prudenzi. Credo che domani ci sarà anche Angelo Acerbi, non lo so.
Sì. Noi speriamo. È invitato.
Buona giornata a tutti e vi ricordo che c'è Movie Mob,
gli incontri in 11:30 alle 2, per cui
alle 11:30 alle 2 ogni giorno.
Le due, sì, per il fuso orario.
Va bene, per fortuna che non sono in sovrapposizione a noi, no? Se no non l'avremmo promosso.
No,
però alle 11:30
subito,
vabbè.
Dopo di noi, perfetto,
subito dopo.
Esatto. Anzi, appunto, vi accompagniamo.
Ma cominciano già oggi? Già dal primo giorno ci sono gli incontri? Chi lo sa?
Sì, alle 2.
Sì, alle 2, ecco. Va bene, buona giornata a tutti, grazie per essere stati con noi, a domani, ciao. Fred.
Hello and welcome to Fred Film Radio. I'm Amani Mohammed.
Fred Film Radio, sono Paolo De Marchi.
Tantanni sono senza un sacchino, hanno scioccato.
Fred Film Radio, sono Dana Knight.
Clément Ferry Latour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.